Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio, buon consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori che la accolgono naturalmente. Santa giornata a tutti da Claudio.
Ed Anna, Ave Maria, e bentornato in
Ma
Italia.
mica tanto bentornato
Lo
perché stavo
so,
meglio là,
questo lo posso
veramente.
credere, ci
Quella
credo.
terra de Maria, difatti era definita così la Portogallo, era definito terra de Maria, pensa un po'. Infatti poi l'hanno incoronata regina del Portogallo, per cui era proprio terra di Maria. Bellissimo, cioè, si respira un'atmosfera particolare, ecco, veramente, ma soltanto che anche quelli che sono venuti agli esercizi l'hanno testimoniato, dicono, venire qua per guardare il campanile, per vedere le tombe, per vedere le case dei pastorelli, diciamo, è una questione quasi turistica. Venire qui e cominciare, diciamo, con piccone e vanga, vero, a scavare, no? Per capire cosa è successo a Fatima, cosa ha detto, cosa ha insegnato, perché anche uno legge, ma se non ha la grazia di capire quello che sta leggendo, finisce per essere come quell'eunuco, vero, che quando Filippo gli chiede: ma tu capisci quello che stai leggendo? È interessante, tu capisci quello che stai leggendo, e lui, per grazia e anche per insegnare a noi, vero? Dice: ma come faccio a capire se nessuno me lo spiega? Noi siamo diventati, diciamo in un certo senso, eunuchi spirituali, perché non sapendo le cose non possiamo neanche trasmetterle agli altri, per cui come non si può, un eunuco non può trasmettere la vita, anche un eunuco spirituale non può trasmettere la vita spirituale a un altro se non ce l'ha neanche lui, no? E fa molta impressione queste cose, per cui là invece spieghiamo, vero? Punto punto, e difatti si apre non una finestra, una vetrata completa, con il sole, vero? La Madonna e la donna vestita di sole. Rimani con la bocca spalancata a dire: ma come? Queste cose? È da 100 anni che le ha dette? Ma è possibile? Ma questi uomini dove sono? Ma dove sono quelli che capiscono le cose? Ma come fanno a spiegarle se non le hanno capite? Per cui non le hanno capite, per cui non le hanno spiegate. E allora ti viene da una parte la gioia di vedere, dall'altra una tristezza nel vedere che queste cose che vengono dal cielo, sembra che siano venute in vano, no? Perché non sono state accolte. Diciamo, era cristianesimo puro quello di Fatima, cioè amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze sopra ogni cosa, e amare il prossimo salvando quelli che vanno all'inferno. Guardate dove vanno le anime dei poveri peccatori, perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro. Questo messaggio, che è il più importante che ci sia, perché quando un'anima si salva è gloria di Dio, ma quando un'anima si danna è la vergogna degli uomini cristiani, no? E difatti questa mattina, neanche farlo apposta, a messa, no? Sono in chiesa e davanti a un altare di San Giuseppe, c'è una statua di San Giuseppe, ci sono dei bei fiori, soltanto che sono finti. Non sono fiori veri, sono fiori di carta, sono fiori artificiali, dico, vedi qua, questi qui sono la rappresentanza, la rappresentazione del cristiano, che sembra un cristiano vero, però se lo provi, se diciamo tocchi, se assaggi, ecco, diremo così, ecco, la fede di questo cristiano, ti accorgi che è finta, non è vera. Per cui anche lì, vedi San Giuseppe, no? E allora queste cose, da una parte ti rallegri se il Signore te le fa capire, ma subito ti piglia il dolore per averle capite, dice: è vero, è vero, è vero, quanti cristiani artificiali, quanti cristiani che sembrano veri, ma non vivono da cristiani, perché amano prima se stessi, la presunzione è la più grande disgrazia che possa capitare a un cristiano quando crede di essere a posto, no? E allora, anche sempre stamattina, pensavo, dico, ci sono stelle che la luce di quelle stelle arriverà sulla Terra fra 150 milioni di anni, no? Voglio dire, anni luce. Cioè, l'universo immenso, infinito, ma questo universo infinito l'ha creato il Dio infinito, e questo Dio infinito manda suo figlio sulla faccia della terra, no, prima ha creato me, poi ha mandato suo figlio a salvarmi, no? E tu, davanti a questa immagine, al Dio infinito che si prende cura di una creatura miserabile, tu devi cadere con la faccia per terra come ha fatto l'angelo del Portogallo, come ha insegnato ai bambini, con la faccia per terra devi stare, mio Dio, io ti adoro con tutto il cuore, perché davanti a te tu sei tutto, io sono niente, e tu ti curi, chi è l'uomo perché te ne curi, dice il Salmo, vero? L'hai fatto poco meno degli angeli, o cristiano di carta, o cristiano finto, ma quando ti sveglierai per dire, se mi guardo, dico sono bello, perché sono finto però, ma siccome sono finto non sono bello, perché devo essere quello che sono. E allora davanti a Dio, ma cosa vuoi dire, ma cosa vuoi fare, devi dire Signore, tu sia glorificato in eterno da tutte le creature, abbi compassione di questa misera creatura che tu hai creato, ribelle, peccatore. Sì, è vero, noi andiamo in cerca di tutte le scuse, ma noi siamo fragili, noi siamo delle creature che tutto possono in colui che gli dà forza, se vogliono, e se non ce l'hanno è perché non la chiedono, perché il Signore dà la forza a chi la chiede. Chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Per cui non possiamo dire sono così perché sono un povero uomo. Sì, sei un povero uomo perché non vuoi arricchirti. È come uno che dice non ho un soldo in tasca perché non voglio lavorare. Ma dipende, perché non vuoi lavorare, se no avresti il soldo in tasca. Allora, davanti a queste, diciamo, immagini flash, vero, che ti vengono offerte in mezzo a mille preoccupazioni, cose, problemi, ed è una delizia anche essere in mezzo a tutti questi problemi, perché il Signore te li offre apposta, no? Perché vuol provare la tua fede, la tua confidenza in Dio, la tua speranza di uscire comunque all'ultimo momento a risolvere un problema che sembra impossibile poterlo risolvere. Noi ci abbattiamo quando abbiamo queste cose, invece dovremmo sorridere e dire oggi Gesù vuol provarmi, perché vuol darmi un bel voto se io risponderò ai requisiti che lui richiede, ma io tutto posso in colui che mi dà forza, io confido in te, oh Signore, tu non puoi deludermi, perché l'hai detto tu, beato l'uomo che confida nel Signore, maledetto l'uomo che confida nell'uomo, per cui tutto posso. Tanti problemi, tante preoccupazioni, un intrico di cose che tu dici, mamma mia, come farò, che giornata oggi, c'è la tempesta, il vento, c'è tutto. Signore, ma nel mio cuore ci deve essere la pace. E come le onde del mare, diciamo, in superficie sono tutto il mare sconvolto, ma in profondità il mare non si muove. Per cui il cristiano è fatto così, si lascia anche, diciamo, sbattere a destra e a sinistra in superficie, ma in profondità, Gesù, confido in te, non temo alcun male, perché tu sei con me, e anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu, oh Signore, sei con me, tu hai lasciato gli angeli, hai lasciato i cieli per venire da me, per cui il tuo amore è infinito, io non posso resisterti, Signore, fa che io possa amarti sempre più. Donami di amarti sempre più, dolce cuore del mio Gesù, fa che io t'ami sempre più. Pensate che San Massimiliano quel sempre più, quando lo scriveva, lo sottolineava 7-8 volte, sempre più, sempre più, sempre più, sempre più, quando tu dici io sono a posto, ecco, tu non ti farai mai santo perché sei presuntuoso, perché credi di esserlo e non lo sei, sei un fiore finto, un fiore di carta, di plastica, di quello che vuoi tu, con profumi artificiali, ma di tuo non c'è niente, è tutto finto, sono come la donna truccata, è truccata perché non sei quella che sei, perché se ti tolgo il trucco viene fuori la tua faccia, e la tua faccia non è quella che tu hai truccato, no, tu devi essere quella che sei. E dentro devi essere bella dentro perché devi piacere a Dio, e invece ti interessa solo di piacere agli uomini, vedi che sei un fiore finto, non curi la bellezza interiore, devi essere bella dentro perché Dio ti ha fatto a sua immagine e somiglianza, mica per il tuo naso, neanche per le tue labbra che le colorisci da marionetta, no? È vero? L'immagine e la somiglianza è interiore, perché Dio è puro spirito, per cui come ci assomigli tu alla santità di Dio, ma come ci assomigli, vedi che non ci assomigli proprio, sei un fiore finto. E allora così, Anna scusami, nella mia corsa, sono arrivato anche qua di corsa, ma che bello però, ora guardo i cieli, guardo la terra, guardo tutto e dico, Signore, è vero, tutte queste cose sono inanimate, a me hai dato la tua immagine e somiglianza, mi hai donato il tuo spirito dentro di me, abiti te, io sono il tempio di Dio e devo adorarti perché dentro di me c'è Dio, per quello i santi tenevano la testa bassa, no? E adoravano il Dio che tenevano dentro di noi, il regno dei cieli è dentro di voi. E allora se uno è così, dice, ma lascia stare, fuori ci sono le onde, ma dentro qui, cari miei, c'è la profondità dell'amore di Dio e io lo adoro. E sto tranquillo e lascio che il vento soffi e lascio che le onde, diciamo, facciano quel che devono fare, ma io nel profondo sto tranquillo. Dal profondo a te grido, Signore, abbi pietà di me. E che bello. E il Signore dice, ma come faccio a non aver pietà? Ce l'ho la pietà. Allora dico, Signore, donami di avere pietà anche a me, cioè donami di essere pietoso. Signore, abbi misericordia. E dico però, Signore, donami di essere misericordioso. Ecco, allora, vedete, dall'interno parte quella luce, quella forza che non è roba nostra, ma è di colui che abita in noi. E allora dobbiamo adorarlo, colui che abita in noi, e guardare dentro, quando ci guardiamo allo specchio la mattina, dire, Signore, da qui è la mia faccia di fuori, però quella di dentro la vedi solo tu, Signore, fa che la mia vita di oggi ti sia gradita, ecco, fa che io la spenda per te, fa che io possa essere un fiore profumato e non un fiore fasullo, un fiore finto, un fiore di carta, di quella materia che fanno, artificiale. E così. Anna, mo mi fermo però, perché dici, Claudio, ma queste cose qua non c'entrano niente con la trasmissione.
Ma è un bel esame questo, un bel esame, direi quasi di maturità, davvero. Erbacco, no, va benissimo. Che bello. Ah, sì, sì. Signore, ti ringrazio, veramente.
Sai, soprattutto quelli, se tu dici perbacco, sai quante persone che bevono volentieri, che bevono volentieri, gli diventi simpatica, gli dice, okay. Diranno, hai visto che c'è anche la Anna che pensa
a però bacco. Che inneggia bacco, sì.
Perbacco.
Allora, beh, posso passare alla lettura? Di sì, San Paolo, Claudio, intanto grazie per questa, sì, sì.
No, ringrazio la Madonna, se io manco lo sapevo quello che dovevo dire, sono arrivato come
e dai, ecco, estrapolato veramente
come una Ferrari, sono arrivato qui al microfono che stavo facendo mille cose e dico, mamma mia, devo fare la trasmissione, cosa dirò io adesso, povero me. E invece hai visto, tutto posso in colui che mi dà forza.
Ed è dimostrato, l'hai dimostrato.
È il Signore, ma noi siamo niente, Quando crediamo di essere qualcosa, no? Siamo dei fiori finti, no? Perché crediamo di essere, ma non lo siamo. E difatti non so cosa dire, ma tu non sai cosa dire, ma il Signore sa quello che ha da dire. Fai parlare Lui, che Lui lo sa, quello che c'è da dire, no?
Come dire.
E vabbè. Perfetto. Allora, procediamo.
Sì. San Paolo espone in modo chiaro e conciso la storia della salvezza, con il paragone tra Adamo, nostro progenitore, e Cristo, nuovo Adamo, egli evidenzia l'antitesi tra morte e vita. Il primo uomo, rivestito di doni soprannaturali, trasgredendo il comando di Dio, perse il dono dell'immortalità e fece entrare la morte nel mondo. Cristo, invece, nuovo Adamo, con la sua obbedienza al Padre, ha riacquistato la grazia perduta e ha riaperto le porte del paradiso. Adamo aveva inaugurato il regno del peccato e della morte. Cristo, invece, quello della giustizia e della grazia. Adamo aveva perduto il paradiso. Cristo ne riapre le porte. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, e così in tutti gli uomini si è propagata anche la morte, poiché tutti hanno peccato. Molto più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia dell'uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ma dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. Di modo che come regnò il peccato nella morte, così regni anche la grazia, mediante la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore.
Ma diciamo, se guardiamo anche di semplificare, poi tu leggerai cosa dice Dolindo, che lo snocciola per bene, vero? Ma praticamente è la coscienza del peccato, l'uomo non se ne rende conto, cioè per il peccato di un uomo, diciamo, tutti gli uomini sono stati condannati a morte e noi moriamo tutti quanti per quel peccato, perché il peccato non è una parola, è un disastro. E quando uno pecca deve sapere che crea disastri nell'umanità. Piangi, uomo, perché con il tuo peccato hai fatto disordine nell'universo. Patiscono perfino gli animali per colpa di un peccato dell'uomo. Tutti patiscono, tutta la natura geme sotto il peso del peccato. Per cui il peccato di un uomo ha generato un disastro, chiamiamolo per nome, per cui è inutile che ci giriamo intorno, no? Ora, è vero che Gesù è venuto a salvarci, no? Comunque noi continuiamo a morire, voglio dire, questa maledizione antica è ancora attiva, cioè dobbiamo patire, per cui i figli di Adamo devono avere le malattie, devono patire, devono morire, poi risorgeranno, ma però il Signore è venuto a salvarci, dice, io addirittura mi faccio mangiare da voi, cioè nella vostra condizione, io sono la vostra salvezza, perché voi siete sprofondati così in basso che se io non fossi venuto a salvarvi, lo dice il grande Sant'Agostino, se Gesù Cristo non fosse venuto a salvarci saremmo stati tutti una massa di dannati. Bisogna spiegarle chiare queste cose, se no noi siamo sempre degli illusi, siamo dei fiori finti. Allora, Gesù è venuto a salvarci, darci la possibilità di recuperare quello che abbiamo perso, di recuperare l'immortalità, vero? Di entrare in paradiso risorti in Cristo. Il peccato ha fatto un disastro, ma questo con gli uomini. Ma guardate gli angeli, Lucifero e compagnia brutta, cosa hanno fatto? Hanno peccato, hanno generato un inferno e ci staranno per tutta l'eternità, per cui il peccato non è una parola, non è una parolina, non l'hanno inventato i preti, no? Il peccato, tu sei non solo un suicida perché t'ammazzi con il peccato, ma ammazzi anche i fratelli, perché con il tuo cattivo esempio, con lo scandalo che dai, sarebbe meglio che tu non fossi mai nato. Diciamo, spiegandolo in poche parole, uno capisce, no? Ma se ci giriamo intorno con un miliardo di parole, la gente non capisce più niente, pensa che sia tutto annacquato. Invece la realtà è questa: il peccato ha generato la morte, le malattie, tutte le sofferenze che abbiamo addosso. Se poi aumentiamo i peccati, stiamo ancora peggio, guardate il mondo com'è ridotto. Allora, voi pensate al contrario, che il cristiano fosse un vero cristiano. Diciamo che sarebbero i giusti nelle città, il mondo sarebbe meglio, perché il bene, vedete, Padre Pio ha detto così: finché sono vivo io, un santo, con il demonio me la vedo io, santo. Quando morirò ve la vedrete voi, vi toccherà vedervela voi. Per cui lui era un argine, è morto nel 68, sono cominciate le disgrazie nella Chiesa, fuori della Chiesa, dappertutto, e vedete che praticamente c'è una valanga di fango che ci investe. E quando ci sono queste piogge torrenziali, le alluvioni, noi non sappiamo interpretare, noi abbiamo le alluvioni di peccato, abbiamo le città alluvionate dal peccato, abbiamo i paesi travolti dalle valanghe di fango, però noi non sappiamo interpretare, colpa del diesel, colpa delle polveri sottili, siamo dei disgraziati perché noi diamo le colpe sempre agli altri, non siamo capaci di dire è colpa nostra. Signore, contro di te io ho peccato, quello che male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Ecco, allora, diciamo, Gesù è venuto a salvarci, se tu lo accogli, Gesù, diciamo, se vive in te Gesù, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me, è Dio che vive in me, e c'è l'onnipotenza di Dio in me. E se invece dentro di me cova l'orgoglio, la superbia, il diavolo, cosa combinerò? Cose infernali combinerò, ecco, parliamoci chiaro, ma mi fermo qua, lasciamo che spieghi in modo delicato ma anche convincente dondolindo questa pagina, che è bellissima, ma bisogna veramente dire: Signore, parla, che il tuo servo t'ascolta, illumina la mia mente, il mio cuore, la mia anima, perché io comprenda quello che tu mi dici, perché io sono un eunuco. Non sono in grado di generare anime alla grazia con la mia santità, perché sono un eunuco. Signore, dammi la facoltà, ecco, di essere fecondo, di trasmettere quel che gratuitamente ho ricevuto, gratuitamente lo doni anche ai fratelli, perché non è roba mia. A te la parola, Anna.
Eccomi. Capitolo quinto, lettera ai Romani. Dopo aver dimostrato che la vera giustizia da cui dipende la vita eterna non si può ottenere che per mezzo della fede in Gesù Cristo, San Paolo passa ad enumerare i frutti della giustificazione per mezzo della fede, il primo dei quali consiste nella pace con Dio e nella speranza della gloria futura. per il peccato noi eravamo figli dell'ira e nemici di Dio, ma giustificati per la fede in Gesù Cristo siamo riconciliati con Lui e Suoi amici. Non si è dunque giustificati e non si consegue la salvezza per una sterile fede in Gesù Cristo, ma per l'esercizio della virtù che viene dalla pazienza nelle tribolazioni e dalla costanza nelle prove della vita. Non basta credere in Gesù Cristo, bisogna seguire le sue orme. E poiché Egli ci ha amati morendo per noi, e non con un semplice atto di affettuosità, noi dobbiamo amarlo sacrificandoci per Lui, nell'esercizio della virtù, rimanendo fedeli a Lui nelle pene, nelle tribolazioni della vita, per dimostrare che per Gesù Cristo soltanto si può ottenere la salvezza. San Paolo mette di fronte a lui il primo uomo, per la cui prevaricazione tutti gli uomini furono contaminati. Nella redenzione degli uomini, per mezzo di Gesù Cristo, Dio segue il medesimo cammino che l'umanità percorse nel perdersi, e all'uomo responsabile della perdizione di tutti oppone l'uomo Dio, il nuovo Adamo. Come per un solo uomo il peccato entrò nel mondo, contaminando tutto il genere umano e con esso anche la natura fisica, come per il peccato di questo uomo venne la morte, comminata a lui e a quelli che sarebbero discesi da lui, quale pena della colpa originale, così, nel medesimo ordine di provvidenza, volendo Dio restaurare la natura umana, le assegnò un altro capostipite spirituale, Gesù Cristo, chiamato perciò il secondo Adamo, che doveva dare a tutti la vita. Questa logica deduzione San Paolo non la fa esplicitamente e nel suo stile impetuoso lascia sospesa la frase, perché egli sta parlando proprio di Gesù Cristo, capo della nuova umanità, nel quale soltanto tutti possono trovare la salvezza e la vita eterna. Dunque, tutti peccarono in Adamo, perché capo di tutta l'umanità. Come capo, Adamo era figura di colui che doveva venire, ossia del capo santo ed incontaminato che doveva far passare al genere umano non il peccato e la morte, ma la benedizione e la vita. E questo capo fu Gesù Cristo, nel quale soltanto può aversi la salvezza e la vita. Il dono, quindi, della remissione non fu fatto nella stretta misura della condanna e non riguardò solo il peccato originale. Nel primo uomo abbiamo un peccato e la sentenza di condanna. Nella redenzione abbiamo una sovrabbondanza di misericordia e di grazia per il peccato originale e per tutti i nostri peccati. Inoltre, per il peccato di un solo uomo regnò la morte, che colpisce tutti gli uomini. E per il dono della giustificazione, quelli che vi partecipano regneranno nella vita eterna. Sicché, come per il peccato di un solo uomo, ossia per la sua disobbedienza, tutti furono costituiti peccatori e su tutti venne la condanna, così per la giustizia di uno solo, ossia per la sua obbedienza, tutti furono costituiti giusti e su tutti venne la giustificazione e la vita. San Paolo insiste su questo concetto fondamentale, perché sia chiaro che è impossibile salvarsi senza la fede in Gesù Cristo. Se gli uomini furono tutti macchiati dal peccato originale, perché discendenti da Adamo, capostipite di tutto il genere umano, è chiaro che gli uomini non possono liberarsi dal peccato e liberarsi dalla morte eterna se non discendono spiritualmente e sono congiunti a Gesù Cristo, capo del nuovo popolo di Dio, per il quale viene la giustificazione e la vita. Egli poi conferma e ribadisce il suo argomento, mostrando ancora una volta l'insufficienza della legge. Per essa, infatti, l'uomo non fu liberato dal peccato, ma solo conobbe meglio i propri doveri e le proprie responsabilità, il che per la sua malizia crebbe anziché diminuire il numero dei peccati. La legge fece meglio risaltare la rovina causata dal peccato, manifestando tutta la debolezza e la miseria dell'uomo. Dio lo permise per mantenere integra la libertà umana e perché fosse emersa di più la ricchezza della redenzione. Dove abbondò il peccato, infatti, sovrabbondò la grazia, affinché, come ha regnato il peccato con la morte, così regni la grazia per la giustificazione in eterno, per Gesù Cristo nostro Signore. Amen.
Allora dice, il Salmo suona così, dico suona perché è un canto, la parola di Dio è un canto, bisogna far come Maria, però la sorella di Marta, che quando Gesù parlava era estasiata, perché era come un canto per l'anima sua, era una sinfonia, non si ricordava né delle pentole, manco dell'appetito, era incantata, no? Ad ascoltare ogni parola che usciva dalla bocca del Verbo incarnato, no? Per cui quando parla Dio bisogna mettersi in ginocchio, e dire parla, oh Signore, parla. Gli uomini dicono tante cose, ma non dicono niente alla fine. Parlano, ma alla fine stringi, non ti hanno detto niente, oppure anche le bugie ti dicono, facendole passare per verità. Parla, oh Signore, ho bisogno della tua parola di verità, per essere liberato dalle menzogne degli uomini di cui tu mi hai detto, guardatevi dagli uomini. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Oh, finalmente! Sembra che Gesù dica, finalmente, era questo che aspettavo, caro Claudio. Io aspettavo che tu mi dicessi, ecco, io vengo per fare la tua volontà, perché ho fatto la mia e ho sbagliato tutto. Sacrifici e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco, io vengo. Cioè, il Signore vuole che noi, che abbiamo il dono della libertà, diciamo, Signore, questa libertà, se non è guidata da te, io mi autodistruggo, perché non ho la sapienza, non ho la luce, credo, sono un fiore finto. Allora, Signore, io vengo per fare la tua volontà, perché la tua volontà è santissima, la tua volontà è perfettissima, la tua volontà è indiscutibile. Il Dio che ha fatto tutte queste cose, se mi dice fai quella cosa là, Signore, comandami e dammi la grazia, ecco, di fare esattamente come vuoi tu. Siate perfetti, fammela fare perfettamente per darti gloria, Signore, perché alla fine dirò, Signore, io sì, ho prestato le cose che tu mi hai dato, ma sei stato tu a fare tutto questo, perché senza di te io non posso fare nulla, me l'hai detto. Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero. La tua legge è nel mio interno, nel mio intimo. Allora, domandiamoci se è vero questo che stiamo dicendo. Questo io desidero. Io voglio quello che tu vuoi. la tua legge nel mio intimo, ma quale legge che non la conoscono? I cristiani, se gli chiedete, ma tu riconosci i 10 comandamenti, vedrete cosa vi toccherà ascoltare, sentirete che spropositi vengono fuori, altro che la tua legge nel mio intimo. Ve l'ho raccontata altre volte, no? Che in una chiesa piena di gente ho chiesto, quanti di voi conoscono i 10 comandamenti? Hanno alzato le mani in 3. Capito? Altro che nel mio intimo. Cioè, la tua legge, praticamente la tua legge ordina la mia vita. Pensate oggi anche con queste automobili, con questi strumenti tecnologici, no? Basta che ci sia un minimo difetto, non funziona più niente. Pensate un po', e quelli sono di materia, insomma, non sono opere di Dio, sono cose che Dio ha permesso che le inventiamo, ma sempre con il suo aiuto, ma per usarle per il bene. Però basta che ci sia un virus, non funziona più niente. E allora, dimmi come fai tu, cristiano, a funzionare che non hai il virus, tu hai la fabbrica dei virus dentro di te, che non conosci la legge di Dio che è perfetta, la legge di Dio che non permette, cioè non si fonde niente, non ci sono i fusibili, vero? La legge di Dio è perfetta, non è discutibile. Le tue parole, Signore, sono parole di vita eterna. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra. Ecco, il profeta, che non è uno che fa le profezie, ma uno che parla a nome del Signore, guai a essere conigli, aver paura di dire la verità. Qui ci giriamo intorno. Quando c'è da prendere una posizione, hanno paura tutti. Non sanno, non hanno il coraggio di difendere la verità, che è Dio. Per cui, per il quieto vivere, per non aver fastidi, cediamo ai compromessi, vero? Alle infiltrazioni del principe di questo mondo. Ma che tristezza! Tu leggi questo salmo e dici, ma per forza che siamo mal combinati, no? Perché nella grande assemblea non ho tenuto chiuse le labbra, ho parlato, e invece qui le labbra si chiudono. E quando qualcuno le apre, piglia un sacco di legnate anche, pensate un po', Giovanni Battista cosa ha gridato? Tagliata la testa. Non ti è lecito stare con la moglie di tuo fratello. Bene, tu finirai male, capito? Per cui oggi non abbiamo il coraggio di dire non ti è lecito di stare con la moglie che non è tua, perché il sacramento del matrimonio è quello lì e non se ne parla più. Tu l'hai fatto con leggerezza e io ti do la possibilità di combinare un altro guaio. No, tu devi far penitenza adesso, perché dovevi essere prudente prima. Scusa, se tu finisci giù in un burrone, ti rompi 15 ossa, te le aggiustano, però poi ogni volta che cambia il tempo senti di quei dolori, eppure le ossa le ho aggiustate, e come mai ancora dolore? Vedi che ti tocca pagare quella caduta là con le sofferenze postume. Qui hai sbagliato e fai penitenza, scusa, e dice devo riparare i miei peccati, devo avere pazienza, purtroppo ho sbagliato, e se tu vai con la macchina contro il muro perché eri distratto, va bene, non è che ti regalano una macchina nuova e neanche il carrozziere te la rimette a nuovo gratis, devi pagare. E invece qui vogliamo dire no, non ti preoccupare, guarda, se tu eri distratto te ne diamo un'altra. Questo qui sarebbe il pensiero corrente. Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano, dicano sempre il Signore è grande, quelli che amano la tua salvezza. Allora, esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano. Allora, andiamo a vedere quelli che ti cercano. vado in pellegrinaggio, ma cerco, ti domandano, ma non possiamo andare a vedere l'oceano? Ma qui mi hanno detto che fanno del pesce speciale, mi hanno detto che ci sono anche delle grotte in giro. Potremmo anche andare a visitare qualche mostra. Vedi, tu non stai cercando il Signore, per cui non esulterai e non gioirai, perché non stai cercando il Signore. Tu sei curioso, vuoi andare a vedere tante cose, ma non hai ancora deciso di dire, Signore, fammi vedere quel che c'è dentro di me, perché i miei problemi non stanno fuori, stanno dentro di me e non li voglio vedere. E tu me le devi far vedere, e siccome sei il mio Salvatore, Signore aiutami, è vero, a risolvere i miei problemi. Dicano sempre, il Signore è grande, e lo dirai è grande, perché il Signore ascolta la preghiera dell'umile, ma resiste al superbo, al presuntuoso, al fiore finto. Signore grande, quelli che amano la tua salvezza, cioè che amano, ti metti davanti al crocifisso, e Gesù ti fa vedere, guarda, i tuoi peccati, hai visto cosa costano? Ora, se tu pensi che non costino niente, vuol dire che sei cieco, ma anche nell'intelletto sei cieco, che non capisci niente. Guarda il peccato che tu pensi che sia cosa da poco, guarda cosa è costato, leggi e medita la mia passione e vedrai cosa ho patito per riscattare l'anima tua, che tu pensi di non aver fatto nulla di male. E allora anche i salmi, vedete, è parola di Dio, Signore, quello si bacia il libro del Vangelo, ma dobbiamo mangiarlo, il libro del Vangelo, ci cibiamo del corpo, del sangue, dell'anima e della divinità, però quanta anoressia per la mancanza di alimentazione del Verbo. Il Verbo si è fatto carne, ma si è fatto carne, ma è Verbo, non ha mica smesso di essere Verbo dopo che si è fatto carne, è il Verbo fatto carne. Gesù è il Verbo e la carne. Tu non puoi fare la comunione solo con la carne, devi fare la comunione anche con il Verbo e dire, parla, oh Signore, io mi nutro delle tue parole, io vivo di te, le tue parole sono parole di vita eterna, io godo ad ascoltare e mi congratulo con Maria, vero, che stava ai tuoi piedi ad ascoltare e gli era passato anche l'appetito perché mangiava parola di Dio, verbum domini, e si saziava e si innamorava sempre di più di colui che gli stava parlando. E come facciamo a innamorarci di chi non conosciamo? È logico che tu non ami perché non conosci. Se fai parlare il tuo Dio, dirai, Signore, io sono sazia di te, io non ho bisogno di altro, non voglio più sentire nulla di altro, perché solo tu hai parole di vita eterna. Amen. Anna, adesso tocca te.
Chiediamo un altro stacco musicale.
Un altro stacco musicale, perché dice, queste botte dice, un po' di musica non fa male, no? Intanto uno si succhia le ferite.
Diamo un po', ecco, di spazio anche se ci fosse qualche persona che desiderasse intervenire. Quindi io ricordo il numero di Radio Buon Consiglio, 0825 444 3 9 1. A tra poco. Ave Maria. Thank you.
Bene, Anna.
Eccoci.
A te la lettura del Santo Vangelo che, come al solito, le parole di vita eterna. Il Signore parla poco, si spiega bene. La Madonna Fatima ha parlato poco e si è spiegata bene. Noi non capiamo né Gesù e neanche la Madonna, che parlano poco e si spiegano bene.
Certo, è vero. Gesù si serve di due metafore comuni a quei tempi per esortare i suoi discepoli alla vigilanza, i fianchi cinti e le lucerne accese. Mettere la cintura ai fianchi era per i giudei il modo consueto per prepararsi al lavoro. Essi infatti usavano comunemente delle vesti molto ampie, quindi era necessario stringerle ai fianchi per avere più agevolezza nei movimenti. Le lucerne accese invece ricordano coloro che vegliano o attendono l'arrivo di qualcuno. Gesù infine definisce beati coloro che vivono in questo modo, poiché alla loro morte troveranno aperte le porte del regno dei cieli. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che quando arriva e bussa, gli aprano subito. Beati quei servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli. In verità, io vi dico, si stringerà le vesti ai fianchi, vi farà mettere a tavola e passerà a servirli. E se giungendo nel mezzo della notte o prima dell'alba, li troverà così. Beati loro.
Ave Maria.
C'è una signora, Rosaria de Benevente, che vorrebbe fare una domanda.
Va bene.
Allora, Ave Maria, Claudio, buongiorno alla signora, io sono Rosaria di Benevento. Volevo chiedere cortesemente, complimenti innanzitutto per la trasmissione, veramente sono delle belle cose che ascoltiamo. Volevo sapere, a proposito della parabola di San Giovanni Battista che si è fatto tagliare la testa per proclamare la verità, volevo chiedere cortesemente, in questi casi, quando chi abbiamo di fronte non accetta la correzione fraterna, che facciamo? Dobbiamo, non so, non parlare, spesso si verifica in famiglia questa cosa, purtroppo è così, i mariti delle sorelle che non... Allora c'è un'altra sorella che dice no, voi vi dovete far rispettare, non dovete avere un carattere più forte, non gli dovete parlare più. Io non lo so, vorrei sapere, che mi mette in discussione, dico ma che dobbiamo fare?
Bisogna assomigliare a Gesù, vero?
Sì.
Il quale, diciamo, è finito sulla croce, cioè prima c'è finito non sulla croce ma Giovanni Battista, gli hanno tagliato la testa, Gesù Cristo è finito in croce, cioè in pratica ci vuole la carità, vero, nel dire le cose, ecco, ma dire guarda, anche un ragionamento bisogna fare, dice vedi, il matrimonio non è una cosa umana, è una cosa divina, per cui quando si fa un matrimonio noi abbiamo Gesù stesso che ci unisce, un uomo e una donna. A questo punto diciamo che i due membri umani potrebbero, e li hanno, dei difetti, però diciamo che il Signore è con loro se lo tengono caro e dicono Signore ho la gamba destra che mi fa male, no? E allora cosa fai? Mica te la tagli, no? Ecco, diciamo che pesi più sulla gamba sinistra o il contrario, oppure se ti fa male la mano destra usi quella sinistra, ma praticamente tu non è che tagli tutto ciò che ti fa male, perché sennò ti ammazzeresti, no? Allora, praticamente anche nel matrimonio, la moglie che, diciamo, è il momento di fragilità, che ne so, io c'ha la menopausa, c'ha, che ne so, quello che c'ha, insomma, no? È nervosa, non sta bene, i nervi, così. Io non è che posso dire, ma basta, io me ne trovo un'altra, ma queste cose non si fanno, perché se fosse il contrario, allora tu saresti contento di avere la moglie che porta pazienza, che ti aiuta, che ti sostiene, che ti incoraggia, E tu devi fare così con lei, o lui, o lei con lui, però diciamo c'è in mezzo Gesù Cristo, che tutto posso in colui che mi dà la forza.
Sì.
Mi dà la forza, per cui io mi sono sposato con te. Quando ti ho sposata non eri come sei adesso, no? Ma neanch'io sono come quando tu mi hai
sposato,
Claudio,
chiedo scusa se interrompo, forse non mi sono spiegata bene. Praticamente ha una sorella che non si è sposata e si intromette molto nella vita coniugale nostra, delle altre sorelle, e pretende di dire, di dare la lezione a noi altre, come ci dobbiamo comportare con i mariti, che siamo troppo deboli, che non abbiamo carattere. Allora dico, ma...
Lei che non ha avuto carattere e non è neanche sposata.
Infatti.
Dico, perché probabilmente con il caratterino che aveva anche gli uomini avevano detto, è meglio stargli alla larga da questa qua, perché questa vuol comandare lei, vuol fare tutto lei, vuole essere troppo, troppo forte. Cioè, Gesù Cristo è stato obbediente fino alla morte, la morte di croce, no? Noi i peccati li facciamo e poi non vogliamo pagarli, no? Allora, rapporti prematrimoniali sono peccati,
Sicuramente.
Dopo, naturalmente, arriverà anche il tempo in cui, diciamo, ti toccherà mostrare che ti sei pentito di quei peccati. Allora arrivano anche delle prove. Queste sono cose buone, perché ci danno la possibilità di purificarci dei nostri peccati. Quindi la persona spirituale, diciamo che trova sempre una spiegazione, no? E dice, dobbiamo aver pazienza, cara la mia sposina, noi se adesso abbiamo qualche problema, ma pensa quando abbiamo condannato a morte Gesù Cristo con i nostri peccati, che problemi abbiamo procurato, adesso dobbiamo cercare di purificarci anche in questa situazione, aiutiamoci, vogliamoci più bene di prima, perché prima era più facile volerci bene, adesso bisogna essere eroici, no?
Preghiamo
di più, preghiamo insieme. Allora, questa sorella che si intromette non è Gesù Cristo, no, è Gesù Cristo che deve intromettersi, è già intromesso, perché quando ti sposi, lui è, cioè, un uomo, una donna è Gesù, per cui l'intromesso santissimo è Gesù Cristo, e noi dobbiamo ascoltare lui, non la sorella.
Il problema, il guaio è questo, Claudio, che se non l'ascoltiamo, lei chiude, non ci vuole vedere più, perché dice che non abbiamo carattere, facciamo rispettare dai mariti.
A parte che lei non ci vede più, perché non ci sta già vedendo, no? Cioè, non è che non vi vede più, non ci vede proprio, perché non è che insegna la virtù, insegna una situazione di rottura alla fine, perché voi dovete. E tu, diciamo, credo che tuo marito lo conosci meglio di tua sorella, visto che è tuo marito, per cui sai anche come è fatto, sai come trattare con lui per non provocare uno scisma, che oggi ci sono anche quei pericoli là. Ecco, diciamo, bisogna essere cristiani, no? Mi fa male un piede, no? Però io non è perché mi fa male un piede che mi butto dal quarto piano, no? Vado a messa con un piede che mi fa male, insomma.
Sì. Grazie Claudio, grazie. Prego, veramente è stato fondamentale parlare con voi questa mattina, perché avevo sempre... Mi mettevo in discussione, dicevo, ma non è che sono io che sbaglio.
Devi dire alla sorella, sta attenta, mio marito l'ho sposato io, mica te, no? Per cui tu devi trovartene uno e fai quello che vuoi col marito tuo, no? Io con il mio devo fare come il Signore mi ispira, va bene?
Certo. Grazie Claudio, grazie di nuovo, complimenti per la trasmissione.
Grazie. L'Immacolata. Ave Maria.
Sai cosa pensavo mentre ascoltavo la signora, Claudio, quell'episodio che hai raccontato recentemente, di quel sacerdote presente al bisticcio tra mamma e papà, no?
Oh, sì, sì,
voleva
bella.
Dar ragione ad uno dei due e la mamma santa gli ha detto
perfetto.
Non, ed era un sacerdote, ha detto non intrometterti nelle cose.
Allora, sì, gliela racconto proprio, torno a raccontarlo. Allora.
Ed era un figlio sacerdote.
Certo, certo, è lui che l'ha raccontato in una predica, no? Allora
esatto.
questo don che è ancora vivente, uh-huh. racconta questo fatto, dice io prete vado a trovare i genitori, no? E sento che papà e mamma stanno discutendo, però diciamo forse qualche volta hanno alzato anche un po' la voce, non lo so, dice ma io ascoltavo cosa stavano dicendo, di che cosa stavano, che problema stavano trattando, e quando poi tutto si è placato, io sacerdote ho detto a mio papà, papà, guarda che ha ragione la mamma, per cui diciamo qualsiasi mamma avrebbe detto ecco senti anche tuo figlio prete mi dà ragione, no? Sentite la sposa santa, sapete cosa ha risposto? Figlio, ed era sacerdote, non intrometterti, cioè non disturbare il nostro matrimonio, ecco, pensa a una contadina, non disturbare il nostro matrimonio. Per cui questa sorella vuole disturbare i matrimoni, no? Che se le sposi lei uno, no? E poi vediamo intanto se lo trova uno che, con quel caratterino che ha, ma però voglio dire che digli, vabbè, sta attenta, tu per ottenere quanto chiedi, ti devi dire così Rosaria, tu devi pregare tanto per noi, no? Per cui intanto vedi di dire 3-4 corone al giorno, ovvero per la mia conversione, perché io possa fare come mi dici tu, almeno la fai pregare, no?
Ottimo.
Dice no, sì, dice, tu vuoi che io cambi, ma sai, io per convertirmi ho bisogno di preghiere, no? Per cui tu, se mi prometti che dici 4 corone al giorno per me, per poi altre 4 per l'altra sorella e altre 4 per l'altra sorella, guarda, io credo che dopo tu dirai, guarda, mi hanno fatto così bene queste corone che comincio a pensare che anche devo pregare perché voi abbiate pazienza con i vostri mariti, ecco, e dovete comunque aiutarli a comprendere, pregare anche voi per loro, insomma, il Signore ha donato Eva, cioè la donna, all'uomo perché gli sia di aiuto, anche per la conversione, cioè la donna è un grande aiuto, per cui deve essere un aiuto anche per la salvezza, deve essere una creatura che aiuta non con gli scatti di nervi, le parolacce, le ribellioni, le minacce, no? Non è questo il modo di aiutare, perché Gesù Cristo ha offerto la sua vita. Per cui di alla sorella, tu devi imparare da Gesù e offrire tanti rosari per noi. Allora, Anna, il Vangelo tu l'hai letto, giusto?
Sì.
Ecco. Ave Maria.
Ave Maria.
Ecco, c'è una signora Maria che vuole fare la domanda.
Ah, la domanda, sempre questioni matrimoniali. Va bene, allora facciamo la domanda. Pronto?
Ave Maria, sono Maria.
Ave Maria.
Chiamo da Bari, no, non è sul matrimonio. No. Innanzitutto buongiorno a te Claudia e a te Anna. Volevo chiedere, quando si frequenta la propria parrocchia, bene, nello stesso giorno c'è da fare qualcosa tipo pastorale o tipo catechesi, no? Quindi con il sacerdote e partecipare anche alla Santa Messa ovviamente prima. E il desiderio è però di andare in un'altra parrocchia dove c'è rosario, santa messa e adorazione con preghiere di liberazione e di guarigione. Cosa è più giusto fare?
Ma diciamo dipende, cioè questa cosa è un evento particolare o è un evento diciamo che c'è molto spesso, cioè
mensile.
Lo fanno magari tutti.
Scusami Claudio, è mensile.
Ah, è mensile.
Sì, una volta al mese.
Una volta al mese, diciamo che la parrocchia, noi dovremmo frequentare con precedenza la parrocchia, no? Se, anche perché Può darsi che con la nostra fedeltà, magari in futuro, ecco, anche nella nostra parrocchia ci sia poi l'adorazione, ci siano queste cose che adesso non ci sono, perché è importante, dico è importante anche se talvolta è difficile, perché tu dici, guarda, nella parrocchia vicino c'è un prete che mi è più simpatico del mio, ma magari il Signore ti dice, vedi, quel prete lì anche a me non è molto simpatico, no? Perché non è che sempre si comporta bene, però te l'ho fatto vedere perché chiedo a te l'aiuto di farlo diventare simpatico, no? Per cui dovresti pregare.
Hai proprio centrato, cioè, sembrava che sapessi già tutto, però ho capito, quindi precedenza sì. Alla propria parrocchia.
Sì, lo offri come sacrificio, perché sì. Noi per natura siamo curiosi, no? Ci piacciono sempre le cose degli altri, l'erba del vicino generalmente è sempre più verde, no? Però il Signore ti ha piantata lì per dire mi servi per aiutare la tua parrocchia, no? Per cui devi patire anche qualche rinuncia, no?
Sì, 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 chiaro, chiarissimo.
In questo senso, no? Anche se noi andremo, ma ci sono le folle che corrono, quando ci sono le novità, San Paolo dice che noi abbiamo il prurito delle novità, io vedo tanti cristiani che si grattano perché hanno molto prurito, corrono di qua e corrono di là, ma non è che hanno capito qualcosa di più, perché
diciamo che partecipare a questa Santa Messa e adorazione è una cosa, sono i gruppi di Padre Pio e quindi questa persona, essendo capogruppo di appunto in questa parrocchia, lo facciamo, parlo a plurale perché partecipo anche io, la domanda è perché me l'hanno posta e quindi io volevo capire se
diciamo,
risposto alla stessa maniera.
Questa cosa è mensile, magari vedi, magari ecco di andarci una volta sì, una volta no, ecco, ma
sì,
cioè,
sì.
Tu non puoi abbandonare la casa per andare, cioè devi prima accudire a casa tua, no?
Certo. Chiaro.
No, è soltanto come impostazione, potrei dirti vai là se ti trovi meglio, no? Ma poi c'è da dire questo, talvolta ci sono celebrazioni folcloristiche, allora noi ci divertiamo,
no,
anche no? No,
per
dico,
grazia di Dio non è
no,
così.
No, ma
è
dico, c'è gente che gira,
che
no?
Ci guida.
Sì,
per grazia
perfetto.
Di Dio.
Allora, no, lo
comunque,
dico.
Comunque, è stato abbastanza chiaro, ti ringrazio e non voglio far perdere altro tempo, va bene?
Sì,
mi piace ascoltare anche molto.
Ave Maria.
Ave Maria.
Allora Anna, sì, tu hai da leggere, vero? Almeno
sì.
Ma, no, diciamo lì, bisogna essere pronti. Tu vedi, per esempio, ci sono morti, ci sono annegati, ci sono morti ammazzati, ci sono cose, ma sti qui erano pronti.
È quello.
Erano pronti, tu non sei nel giorno nell'ora, dico bisogna essere pronti. Noi non sappiamo cosa ci aspetta, perché diciamo con il male che stiamo combinando noi non sappiamo cosa ci arriverà in testa, no? Per cui siamo pronti, cioè noi siamo come il vecchio Simeone che può dire ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola. Quanti sono quelli che sono pronti, credono di essere pronti, no? Ma non lo sono, no? Per cui è importante, sì, e soprattutto l'offerta di sacrificio, perché anche come la Maria che ha appena telefonato, no? Cioè io offro una mortificazione, perché di là mi troverei meglio, sarebbe, ecco, però diciamo Gesù, diciamo che va in cerca della pecorella smarrita, mica quella che sta, le nasce a 99 per andare a pigliare la smarrita, no? Se nella mia parrocchia ci sono pezzi di muro che cadono, voglio dire, io devo riparare quella che si sta scassando, non è che devo andare in quella riparata, no? Là ce ne sono già tanti, per cui offro un sacrificio, una mortificazione, perché mi costa spostarmi da là a qua, no? Però lo faccio per amor di Gesù Cristo,
certo.
Che nel tabernacolo non è che piglia, si prende le gambe col tabernacolo, va nell'altra chiesa perché in questa qui non c'è molta devozione. Allora io amo per quelli che non amano, io adoro per quelli che non adorano. Se nella tua parrocchia non c'è nessuno che adora, tu vai in una dove già lo adorano, sbagli, no? devi metterti davanti al tabernacolo e dire: io ti adoro per tutti quelli che non ti adorano. E Gesù dice: ah, meno male che è un angelo che mi consola in questo Getsemani. Il concetto è quello lì, no? Ecco, noi vediamo sempre quello che ci piace, no? E invece dobbiamo dire quel che piace a Dio, no? Di là ci sono già 100 persone che adorano, qui non ce n'è uno, e ci sto io nel Getsemani a far compagnia a Gesù, e Gesù ti farà le coccole poi, perché dirà: cara la mia Maria, meno male che ti sei ricordata di me. Va bene.
Che bello. Sì, è una brevissima meditazione, cioè sommaria così, diciamo, su una pagina...
Tu leggi tutto quello che devi 324, leggere.
124, sì, dalla... gli antichi usavano vesti lunghe quando viaggiavano o lavoravano, le raccoglievano con una cintura attorno ai lombi per essere più spediti nei movimenti. Quando camminavano poi per andare ad una festa di nozze, celebrandosi essa nella notte, portavano le lampade accese. Gesù vuole che noi viviamo sulla terra coi lombi recinti, cioè come pellegrini, e che siamo come servi che aspettano il padrone che torna dalle nozze e che, non sapendo a che ora viene, stanno vigilanti nella notte. La vita è una continua aspettazione della morte, e la morte è il momento solenne nel quale Gesù, sposo della Chiesa, viene a prendere l'anima nostra per introdurla alle eterne nozze. Egli verrà improvvisamente, e quando meno lo aspettiamo, già che nessuno sa il momento della morte. La vita terrena è come una notte, perché non ha la vera luce della gioia, ed è prova. Essa può riguardarsi quasi divisa in tre vigilie, come gli antichi dividevano la notte: la gioventù, la virilità, la vecchiaia. Il Signore può venire in ciascuna di queste vigilie, e bisogna che noi siamo vigilanti per accoglierlo, se vogliamo che Egli ci partecipi l'eterna gloria, quasi come un padrone che si cinge, fa sedere a mensa i suoi servi fedeli e somministra loro il cibo. Il Signore nella gloria ci comunica la sua stessa felicità, e può dirsi veramente che Egli si cinge e ci alimenta, perché nella sua grandezza si proporziona a ciascun'anima e, secondo la capacità di lei, l'alimenta di eterni beni. Pensiamo al riepilogo della nostra vita, o l'eterno supplizio o la vita eterna. È terribile, non si sfugge da questi due estremi. E allora che vale gettarsi a capofitto nelle misere soddisfazioni della terra e vivere come se non dovessimo fra pochi anni, anzi forse fra mesi o fra giorni, trovarci di fronte all'eternità? Quanti anni hai? Mettiamo 60 o 70? Tra 10 anni sgombrerai, non ti apparterrà più nulla, sarai dimenticato, sarai nell'eterna felicità o infelicità, secondo quello che avrai meritato. Non guardare al mondo, abbracciati la croce, segui Gesù e per suo amore passa operando il bene, affinché Egli ti benedica e ti accolga nella gloria. Le tribolazioni passano, non ti angustiare eccessivamente, non guardare al di là dell'affanno giornaliero, guarda Dio solo e confida in Lui, abbandonati alla sua misericordia, sospira come pellegrino alla patria. Ecco, questo lo auguro a ognuno di noi, proprio questa attenzione, questa vigilanza.
Sì, ecco. Dobbiamo guardare al traguardo.
Sì,
E siamo partiti quando siamo nati, no? Ma poi c'è un traguardo, c'è una partenza e un arrivo. Stiamo andando verso l'arrivo, ma quale arrivo? L'arrivo dove il padrone si cingerà i fianchi per servirci, oppure colui che ci dice via da me maledetti. E noi dobbiamo pensare a questo, perché l'unica cosa che conta è la salvezza dell'anima. Cioè, dice, qual è la cosa più importante per te? Avere successo? No, salvarmi l'anima. La cosa più importante è salvarsi l'anima. Ripetiamocelo spesso durante la giornata. Tanti problemi, mettiamoci in mezzo a questo condimento. Però la cosa più importante è salvarmi l'anima. Per cui le difficoltà, le contrarietà, le discussioni, i contrattempi, le malattie, sono tutte cose che sono lungo il percorso, sono paletti, diremmo così, da evitare, come uno slalom, diciamo, no? Ma la cosa più importante qual è? Quella di aver ricevuto una multa che non mi sembra giusta. Io ho fatto pagare a Gesù Cristo tante colpe mie, non era giusto che le pagasse lui, visto che le ho commesse io. E allora mi placo e dico, la cosa più importante è salvarsi l'anima. È così. Poi c'è la storia di Santa Bertilla.
Leggiamo. Risoluta di farsi santa. Il lavoro di Santa Bertilla era tutto assolto sotto lo sguardo materno della Madonna, che invocava ogni giorno perché la dirigesse e benedicesse in tutti i suoi atti. Contro le stanchezze e la monotonia di una vita uniforme, operò il pieno trionfo sul proprio carattere. Santa Bertilla sentiva il bisogno di rifare sempre da capo i suoi propositi, di ricordare con pietosa, supplice insistenza alla Madonna il suo ideale, la sua aspettazione, perché voleva proprio strappare la palma e vincere. Maria, mamma mia, aiutatemi, perché sono proprio risoluta col vostro aiuto a farmi santa. Ed infatti il proposito, pregare la Madonna, regina di tutti i santi, perché ci ottenga la grazia dell'anelito ardente alla santità. Bene, grazie.
E impariamo, perché io ringrazio quella ascoltatrice Maria, perché praticamente ci ha dato la possibilità di fare un pensiero che vale anche per quelli che vanno nella propria parrocchia, cioè domandarci: il Gesù che è nel tabernacolo e si è lamentato con Padre Pio, Gesù ha detto, io il mio Getsemani lo vivrò fino alla fine del mondo in tutti i tabernacoli della terra. Chiaramente a noi piace stare insieme ad altre persone che fanno ste cose, però pensate un po', escono tutti di chiesa, chiacchierano tutti quanti in chiesa, Gesù è là solo, no? E in quella parrocchia lì dove non si fa l'adorazione, no? La devo fare io, adoro per quelli che non adorano, dico Signore mio, mi sarebbe tanto piaciuto venire di là, però mi sarebbe tanto dispiaciuto lasciarti solo qua, per cui ti offro, ecco, questo mio piacere di andare di là per far piacere a te e resto di qua, ecco, per adorarti qua, ecco, perché sei solo, ecco, sei nel Getsemani della mia parrocchia, poi magari una volta sì, una volta no, si può anche andare di là, ma diciamo è il concetto che noi dobbiamo sposare, è quello della riparazione, cioè fare quello che gli altri non fanno, credo per quelli che non credono, adoro per quelli che non adorano, spero per quelli che non sperano, amo per quelli che non amano, e così ci si fa santi. Bene, stare in compagnia di Gesù nel Getsemani, diciamo, non è, diciamo che sarebbe più piacevole andare in un altro posto, no? Ma dico, Gesù, io non ti posso lasciare solo qua. Ecco, di là c'è già tanta gente, no? Qui non c'è nessuno, sto con te, Gesù, concedimi. E ti farà tante grazie, forse di più che se vai di là, perché mortifichi ciò che ti piace per far piacere a colui che rimane solo. Bene, santa giornata a tutti voi, cari amici radioascoltatori, da Claudio
ed Anna. Ave Maria.
Ave Maria.